Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Ancora un augurio di buone festività. Siete in ascolto di La Fontana del Villaggio, il programma di notizie, di buone e belle esperienze che ci accompagna durante tutto l'anno ed anche in questo Natale. Ecco le notizie di oggi, partiamo dalla prima. Migranti, lo sbarco di Natale a Reggio Calabria. Il Vescovo dice: festeggiamo Gesù accogliendolo cristianamente. Le feste non interrompono gli sbarchi dei migranti. Il giorno di Natale 371 disperati, tra cui una sessantina di donne, sono arrivate al porto di Reggio Calabria dopo essere stati salvati dalla guardia costiera. Si è messa subito in moto la macchina dell'accoglienza. Fortunatamente a bordo non c'erano bambini. Appena sono sbarcati è stata una mobilitazione generale, addirittura anche una fetta di panettone è stata offerta a questi fratelli, oltre le cure necessarie dopo un viaggio estenuante in pieno inverno. Noi oggi stiamo celebrando il Natale. Questo dice il Vescovo di Reggio, Giuseppe Fiorini Morosini. Sul molo ad attendere i migranti c'era anche lui. Ha detto: forse è la prima volta che festeggiamo il Natale cristianamente, accogliendo. Gli fa eco Bruno Miolo, direttore del Centro Diocesano Migrantes. Triste coincidenza, felice coincidenza, dice. L'Italia di fronte all'Europa può tenere la testa alta, mentre gli altri si fermano al sì dovrebbe fare, l'Italia fa. Padre Bruno non vuol sentire parlare di politica. Attacca chi strumentalizza un caso umano che merita solidarietà e compassione. Questa è Reggio Calabria, commenta il comandante della Polizia Provinciale Domenico Crupi. Questa è la solidarietà, anche nei momenti di festa diamo un contributo. C'è chi ha lasciato le proprie famiglie per venire a dare il suo contributo, l'aiuto ai migranti. Il dramma della povertà. È l'isolamento sociale la prima causa che determina la povertà e che porta tanti, anche giovani, a vivere per strada. Lo dice il presidente della comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, presentando la 26esima edizione della guida dove mangiare, dormire e lavarsi, più nota come la guida Michelin dei poveri. Marco Impagliazzo lancia un grido di allarme sulla fragilità del tessuto sociale italiano. Di fronte all'aumento dei senza fissa dimora nel nostro paese, registrato dalle ultime rilevazioni Istat, Impagliazzo ha invocato la necessità di una maggiore inclusione per proteggere le persone più vulnerabili a rischio di povertà. All'inizio del Giubileo occorre sottolineare che la misericordia significa oggi anche ricostruire tante reti sociali che si sono rotte o frammentate. Jingle bell, jingle bell. colpisce continua il pagliaccio, che il 70% delle persone che si trovano in strada oggi sia solo e provenga in gran parte da storie di isolamento legate principalmente alle separazioni. Se viene meno la famiglia, grande motore del welfare italiano, ci si trova in difficoltà e più facilmente in povertà. Basta pensare agli immigrati, che sono tra i soggetti più a rischio di finire in strada proprio per la lontananza del sostegno delle famiglie di origine. Sarebbe bene allargare la possibilità dei ricongiungimenti familiari, ora riservata solo ai parenti più stretti. Altro fattore importante di tenuta sociale, sempre sottolinea il pagliaccio, è rappresentato dal lavoro, che la nostra Costituzione non a caso inserisce nel suo primo articolo come valore sociale e non solo economico. A questo proposito ha citato l'esperienza fatta a Roma dalla città ecosolidale della comunità di Sant'Egidio. Questo centro di raccolta di beni materiali destinati alle persone in difficoltà, che, solo per fare un esempio, distribuisce ogni settimana 5 tonnellate di vestiti, ha ridato lavoro a decine di persone con una cooperativa, restituendo a tutti loro dignità, offrendo un percorso di reinserimento sociale. Non è sufficiente il reddito minimo, ma occorre che sia temperato dall'offerta di un lavoro. L'isolamento è inoltre una delle cause più importanti di morte degli anziani. Di alcuni di loro purtroppo si viene a scoprire dopo giorni e giorni, a volte mesi, come nel caso di Maria Carmela, la donna di Ponte di Nona, che è stata ritrovata senza vita addirittura dopo 2 anni. Il programma Viva gli Anziani, promosso da Sant'Egidio in 4 storici rioni romani, ha proprio l'obiettivo di proteggere gli ultra 75 anni con una rete sociale che va dal vicino di casa al negoziante, al farmacista, a tutti coloro che hanno contatti con gli abitanti più fragili di questi quartieri. E poi un pagliaccio segnala che a Roma, soltanto a Roma, vivono per strada 7.700 persone. Di queste solo 2.500 hanno possibilità di dormire al riparo. 3.000 lo trovano in alloggi di fortuna, 2.500 non hanno nulla. Aumenta però allo stesso tempo la generosità. A Roma le associazioni che svolgono un servizio di strada sono oggi 40 e sono oltre 2.500 i romani che gratuitamente tutte le settimane dell'anno si impegnano in questo modo, portando non più solo panini ma vere e proprie scene a chi vive per strada. E anche l'effetto della predicazione dell'insistenza di Papa Francesco sull'accoglienza nei confronti dei poveri. Forse, commenta in pagliaccio, in questo giubileo ci saranno meno pellegrini a Roma rispetto agli altri anni santi, ma questo aumento della solidarietà si iscrive bene nel giubileo della misericordia.
Lassù il cielo si aprirà. è un fiume di luce, la notte inonderà. Forse è un sogno mai sognato, forse è un angelo argentato.
Adesso cambiamo argomento. Cambiamo argomento per modo di dire, perché la esperienza di Vincenzo Bordo, missionario tra poveri e i nuovi poveri della turboeconomia subcoreana, è proprio un'esperienza in argomento. Non esistono due Gesù, dice, quello dei sacramenti e quello dei poveri. E la Chiesa che celebra l'Eucaristia è la stessa che serve Cristo in chi soffre. Padre Vincenzo ha i capelli grigi e la faccia da ragazzo. Dall'una alle sette di sera lo trovi vestito da cuoco secondo il protocollo delle leggi sull'igiene, mentre taglia verdure, fa bollire riso e poi con qualcuno dei suoi amici volontari distribuisce ai poveri i pasti. Più di 500 omelesse e nuovi poveri nei margini suburbani meno smaglianti di Seul. Lo fa da 23 anni. Ogni giorno che Dio manda in terra, ma non chiamatelo lavoro sociale o attivismo assistenziale. Io, dice di sé, sono un prete. Tutto quello che faccio, lo faccio da prete. Vincenzo è giunto in Corea dall'Alta Tuscia con lo slancio generoso dei giovani missionari, oblato di Maria Immacolata. Amava l'Asia, voleva stare in mezzo alla gente delle aree urbane e marginali. Appena arrivato ha preso un nome coreano. Mi chiamo Kim Ha-young, qui Vincenzo Bordo non lo conosce nessuno. È andato a firmare la dichiarazione per la donazione degli organi, un modo per dire a tutti che era venuto per rimanere tutta la vita. Servire questo pezzo di umanità fino all'ultimo istante, offrire tutto se stesso, organi compresi, fino alla fine. Poi si è accorto che nel dinamismo della vita cristiana capitano cose ben più grandi e sorprendenti della sua generosa, smisurata dedizione. A lui, dice, è successo più o meno quello che è successo a Tommaso, l'apostolo che non credeva agli altri suoi compagni che gli avevano annunciato la risurrezione di Cristo. Ma Cristo risorto, ripete Vincenzo, porta ancora le piaghe. Tommaso ha trovato la fede quando ha toccato le piaghe di Cristo. Adesso succede lo stesso. Tocchiamo Cristo risorto nell'Eucaristia, nella parola di Dio, nei sacramenti, ma anche nelle sue piaghe ancora aperte. E sono dove c'è una persona che soffre, abbandonata, lasciata a se stessa. Da 23 anni ogni giorno qui io tocco le piaghe di Cristo risorto. E quando tocco le piaghe di Cristo, come per Tommaso, nasce in me la fede. Ecco perché a Vincenzo Kim non suonano bene le frasi fatte che distinguono, addirittura contrappongono, l'annuncio della fede al servizio ai poveri, pratica dei sacramenti, opere di misericordia. Non esistono, ripete lui, due Gesù, quello dei sacramenti e quello dei poveri. Cristo è lo stesso, presente nell'Eucaristia e nella gente che soffre, che non sono le sue piaghe. E la Chiesa che celebra l'Eucaristia è la stessa che serve Cristo nei poveri. Quando lavoro per i senza dimora, quando do da mangiare a chi ha fame, io incontro Cristo. Non sono io che porto Cristo a loro, sono io che incontro Dio che soffre in loro. Gesù, lo stesso che nel Vangelo ha detto: quello che avete fatto a uno di questi piccoli lo avete fatto a me. Non ha detto: lo avete fatto ai poveri, avete fatto un'opera buona. Ha detto: lo avete fatto a me. Si è identificato con i poveri. Per me stare davanti a loro è come stare davanti al tabernacolo. È adorazione. Così è nata nel 1993 la Casa di Anna, dove oltre alla mensa i poveri, i nuovi poveri della turbo economia subcoreana, trovano vestiti, docce, barbiere, letti per dormire, laboratori per chi vuole lavorare, risposte elementari a bisogni elementari. Per tenere aperta a tutti la possibilità di una ripartenza, di un nuovo inizio, dove tutto va avanti come grazie a un miracolo prolungato nel tempo, grazie agli aiuti dei benefattori, alla rete di 600 volontari, che sono cattolici, più o meno praticanti, ma anche atei, agnostici, buddisti, in una società dove anche le comunità religiose assumono a volte logiche di marketing per incrementare il fatturato del numero dei fedeli. Il missionario arrivato dall'Italia non avverte l'urgenza delle conversioni, lascia ad altri l'opera di toccare i cuori. Chi viene qui fa di certo un'esperienza spirituale, ma poi tutto rimane nelle mani di Dio, dice. Io devo fare il mio lavoro, lui deve fare il suo. Chi converte allo Spirito di Dio non sono io. A me è chiesto solo di essere fedele a quello che medito e predico ogni giorno. Facendo il suo lavoro, Vincenzo si è imbattuto in un'emergenza del disagio collettivo ancora scarsamente percepita dai sensori dell'ipertecnologica società subcoreana. Sono circa 200.000 ragazzi di strada, sparsi nelle marginalità urbane della Corea del Sud, una città intera di nuovi invisibili. Il sacrificio umano dei falliti e dei perdenti, lo scarto generazionale che spurga dalle pieghe dell'asfissiante competizione sociale. Un fenomeno nuovo, e anche gli addetti ai servizi sociali non sanno che fare. Padre Vincenzo, tre notti a settimana, prende una tenda, parte con un pulmino di quelli delle scuole per bambini, si spinge con i suoi amici in quella terra di nessuno. Nelle strade si trovano i ragazzi, tra delinquenza, azzardo, violenza. Così la chiesa ospedale da campo, di cui parla Bergoglio, non rimane una formula per nuovi conformismi clericali. Tanti hanno meno di 15 anni, nella strada si prostituiscono, rubano, vengono picchiati. A padre Vincenzo ricordano Ismaele, il figlio che Abramo aveva avuto dalla schiava Agar e che poi aveva espulso da casa insieme a sua madre dopo che era nato Isacco. Nel deserto anche Agar, rimasta senza acqua, aveva abbandonato suo figlio per non vederlo morire. E allora era stato Dio ad ascoltare il pianto del bambino abbandonato da tutti. L'onnipotente Dio, il santo dei santi, dice Vincenzo, con un soprassalto di commozione, non se ne sta tranquillo nel suo trono nel cielo dorato? Ascolta la flebile voce di un bambino nel deserto? È lo stesso grido dei ragazzi di strada di qui. E Dio, vedendo loro, soffre perché sono suoi figli. Così è nata Gitte, la rete di casa per ospitare i ragazzi di strada, aiutarli a riconciliarsi con le famiglie, a riprendere a studiare, a trovare lavoro. Padre Vincenzo coordina squadre di volontari, insegnanti, psicologi coinvolti nel progetto. Riceve aiuti dalle istituzioni, perché qui in Corea, dice, sanno riconoscere il valore di quello che fai. Mentre la Chiesa coreana, spesso descritta a rischio di imborghesimento, grazie anche a Papa Francesco, sta crescendo in disponibilità e attenzione per chi è povero e non resiste ai ritmi delle competizioni sociali. I sacerdoti vengono ad aiutarmi, mandano volontari, ci sostengono in tanti modi. Così la casa di Anna sta diventando l'opera dell'intera chiesa locale e non la fuga in solitaria di un prete isolato e generoso. I racconti di padre Vincenzo si vanno infittendo di storie di nuove ferite risanate, di vite guarite. Lui ne è contento come un bambino. Non lo faccio perché sono bravo, dice, ma perché è lì, nelle strade, nei deserti urbani e nelle terre di nessuno che incontro Dio, in quello che Lui ha operato. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri.
Buon Natale!
Avete appena ascoltato La Fontana del Villaggio, una semina di buone notizie. In onda su Radio Incontri in Blu dal lunedì al venerdì dalle 12.04 alle 12.30. E in replica nei giorni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 9. A cura di Carla Rossi.